Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Attenzione! Allarme qualità audio. Attenzione! Indipendentemente dalla nostra volontà, l'audio di questo podcast non è qualitativamente eccelso. Ciò nonostante, la redazione di Fantascientificast ne ha scelto ugualmente la distribuzione, poiché i contenuti sono interessanti ed il livello dell'audio non pregiudica la loro comprensibilità e fruizione. Ringraziamo fin d'ora i nostri pod ascoltatori per la loro pazienza e comprensione.
Scotty, we need power.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Di 9 interviste agli scienziati IT e 9 racconti di altrettanti autori, tra i quali Bruce Sterling, Serena Maria Barbacetto, Luca Cremu, raccolta curata da Marco Passarello, anche lui autore di uno dei testi. Fantascienza 2, secondo volume del progetto editoriale Fantascienza, è stato presentato a Genova nella sede di IIT nel corso di un incontro tra autori e ricercatori.
Gli scienziati inizialmente sono resti a lanciarsi in voli di fantasia, ma una volta che gli abbiamo dato il là sono stati estremamente generosi nel lavorare di fantasia, nel fare ipotesi, nell'andare anche molto avanti nel tempo. Gli autori però non sono stati da meno e sono stati come nel Paese dei Balocchi ad avere uno scienziato a loro disposizione per fornire idee per la scrittura.
Autori e scienziati, oltre che sugli sviluppi narrativi delle ricerche, si sono confrontati anche sul rapporto tra studi scientifici e fantasia.
La fantascienza è uno stimolo etico, è uno stimolo fondamentale, credo, per i ricercatori, perché ci permette di valutare e comunicare alla società dove una tecnologia sta andando, dove potrebbe andare, e quindi anche preparare la società e adottare la società di regolamentazioni adeguati per gestire queste nuove tecnologie e questi sviluppi.
Il rapporto fra scrittore e scienza per un autore di hard sci-fi è un rapporto di mutuo, diciamo, sostegno, nel senso che la scienza ci fornisce degli spunti, ci fornisce delle ipotesi di lavoro che noi fantascientisti sviluppiamo. Non è sicuramente un condizionamento, nel senso è un terreno fertile da cui attingere idee e svilupparle, ipotizzandone magari le estreme anche conseguenze future.
Pubblicato a ottobre 2022 da Odissea Fantascienza, il volume e l'intero progetto Fantascienza hanno offerto a IT lo spunto per lanciare un proprio contest letterario dal titolo Fahrenheit IIT, aperto a chiunque abbia voglia di scrivere sulle tematiche oggetto delle ricerche condotte dall'Istituto. un segnale che valorizza l'intreccio virtuoso tra saperi e conoscenze diverse.
Per un ricercatore rileggersi in un racconto di fantasia è un po' come provare a far ricerca in un nuovo modo. Ecco, noi ricercatori dobbiamo sempre un po' immaginare il futuro, noi dobbiamo poi creare quello che pensiamo, nella fantascienza possiamo andare oltre e chissà, magari la fantascienza può anche ispirare quelle che sono le nostre future ricerche.
Ciao a tutti. Ecco, ho voluto cominciare questa presentazione con questo video per farvi vedere un po' degli autori e soprattutto degli scienziati che hanno partecipato, visto che non c'era modo di portarli qui. Io quindi vi racconterò la storia di queste due antologie, Fantascienza e Fantascienza 2, anche se penso che la maggior parte di voi la conosca già, però appunto non avendo gli autori questo vi posso raccontare. Allora, Fantascienza comincia diversi anni fa, quando... direi quasi 8 anni fa, forse anche di più, mi è stato dato l'incarico da Repubblica Sera, che era il supplemento digitale di Repubblica ormai scomparso da tempo, di fare un articolo su un'antologia creata da Neil Stephenson, l'autore Cyberpunk. Lui aveva creato questa antologia che si chiama Hieroglyph, e un'antologia creata da diversi scienziati di fantascienza insieme a degli scienziati, per la precisione gli scienziati dell'Università dell'Arizona. Stephenson aveva creato questa antologia con spirito abbastanza polemico. Lui si ispira alla teoria cosiddetta del geroglifico, appunto per questo si chiama Hieroglyph la sua antologia. Lui riteneva che la fantascienza di oggi fosse troppo pessimistica, troppo distopica, e quindi diceva ci vuole una fantascienza più propositiva, più ottimistica, che faccia vedere un futuro positivo, che funga da ispirazione. Questo sarebbe il significato del geroglifico. Cioè lui dice il mondo ha bisogno di una fantascienza che mostri la strada, mostri le cose da fare, mentre la fantascienza di oggi è troppo negativa. Io allora feci per Repubblica Sera un articolo chiedendo a vari scrittori di fantascienza italiani e anche a qualcuno straniero cosa ne pensavano. Devo dire, la maggior parte degli autori ebbe una reazione abbastanza negativa di fronte a questa proposizione. Alla fine la pensavano come la penso anch'io. Se la fantascienza di oggi è distopica e negativa, perché in qualche modo riflette il mondo di oggi. Noi non abbiamo più la disposizione positiva verso il futuro che potevamo avere negli anni 50, nel dopoguerra, quando si pensava che la tecnologia avrebbe risolto tutti i problemi. Noi ci siamo resi conto che la tecnologia non solo non risolve i problemi da sola, ma spesso crea altrettanti problemi di quanti ne risolva. E quindi insomma, non possiamo limitarci a sperare che la tecnologia risolva i problemi. Quindi per questo la fantascienza di oggi ha una visione molto più nera di quella della fantascienza classica. Tuttavia, in tutto questo, mi venne in mente che in ogni caso, anche se potevo non condividere le premesse di Stephenson, l'idea di far collaborare degli scienziati e degli autori di fantascienza era una gran bella cosa. E in particolare, quando ne parlai con Bruce Sterling, che è uno degli autori che hanno partecipato a Hieroglyph, lui mi disse, ah sì, a me questa cosa è piaciuta molto, anzi sarebbe una bella cosa se anche in Italia un'istituzione scientifica facesse una cosa del genere. Io sul momento, per esempio, sorrido e dico, Bruce, ci vedi un'università italiana che gli veniamo a dire facciamo una bella antologia di fantascienza sponsorizzata da voi? E loro dicono, certo, subito, come no? Era un po' una cosa abbastanza ridicola pensarci. Poi però in realtà mi venne in mente che poco tempo prima, per il Sole 24 Ore, avevo intervistato Roberto Cingolani, che allora non era ancora ministro della transizione tecnologica, ma era semplicemente il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia. E intervistandolo mi ero reso conto di quanto lui apprezzasse la fantascienza. Tanto è vero che lui addirittura, spiegandomi il suo lavoro, si parlava soprattutto di robotica bioispirata, continuava a citarmi fantascienza, e non solo fantascienza Asimov o Philip Dick, quella che c'è in libreria che tutti conoscono, ma anche citava per esempio Ian M. Banks, citava autori che facevano pensare che fosse una persona che ha letto molta fantascienza. E allora, dopo un po' di tempo, mi venne in mente, ma se chiedessi a lui, che è anche un personaggio molto dinamico, magari forse lui potrebbe lanciare un'antologia di questo genere. Provai a telefonare, lui mi disse, ma sì, si può fare. Io chiaramente, come Istituto Italiano di Tecnologia, non posso né pubblicare libri né fornire finanziamenti, ma se tu trovi un editore che te la pubblichi, io ti posso fornire gli scienziati disposti a collaborare. E allora, una volta che mi ha detto così, chiaramente mi sono trovato con questa idea che mi frullava in testa e ho cominciato a pensare a realizzare l'antologia. E così piano piano, con molte incertezze, soprattutto perché non sapevo bene chi me l'avrebbe pubblicata, mi sono messo al lavoro e col tempo è venuto fuori il primo volume di Fantascienza, che è uscito poi per l'edizione Delos Digital. Tanto il video di prima ha detto Odissea Fantascienza, devo dire a Silvio che scrive Odissea più grande di Delos non è il massimo, perché tutti pensano che Odissea sia l'editore. Comunque sì, è uscito questo libro. Io per fare questo libro ho intervistato 8 ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia e per prima cosa gli ho chiesto di che cosa si occupano, di descrivere il loro lavoro e le loro ricerche. Dopodiché gli ho chiesto di viaggiare un po' con la fantasia e di pensare come pensano che le loro ricerche possono evolversi in un futuro vicino o lontano, quali saranno i cambiamenti della società a cui porteranno, quali sono le direzioni in cui tendono, quello che sperano a cui possono portare. E loro sono stati, devo dire, dopo una prima timidezza, per cui chiaramente gli scienziati sono sempre molto restii a fare affermazioni che non sono suffragate da dati e esperimenti. Però una volta data la prima spintarella, si sono dimostrati tutti molto, molto pronti a lavorare di fantasia. Del resto io penso che una delle cose che sicuramente lavorare a questa antologia mi ha confermato è che uno scienziato ha bisogno di molta fantasia per fare lo scienziato ricercatore, altrimenti non può scoprire niente di nuovo. E quindi loro mi hanno fornito tutte queste interessanti interviste e poi io ho distribuito le interviste a vari autori di fantascienza e ciascuno di loro ha scritto un racconto. Inizialmente pensavo che io sarei rimasto solo come curatore e coordinatore, poi c'era uno spunto che per qualche motivo non stava piacendo a nessuno e siccome io avevo ancora un posto vuoto nella lista degli scrittori, mi sono detto ma questo spunto che non vuole nessuno, a questo punto per evitare problemi me lo scrivo io. E quindi sono entrato anche nella lista degli autori ed è uscito Fantascienza, che devo dire ha avuto un discreto successo, è uscito 3 anni fa, 3 anni e mezzo, e in particolare io pensavo che Fantascienza sarebbe rimasto, il titolo l'ha inventato Silvio Sosi, io mi sono disperato nel cercare di trovare un titolo che potesse riassumere tutti i 9 racconti contenuti, alla fine Silvio Sosi ha trovato questo titolo Fanta-Scienza, che sembra proprio l'uovo di Colombo, ma in effetti alla fine descrive molto bene quello che c'è dentro. E dicevo, pensavo che sarebbe rimasto un unicum, perché è stata una gran fatica, devo dire, farlo, non pensavo che l'avrei fatto una seconda volta, se non che quando ho avuto il libro in mano, me lo sono risfogliato e ho detto, accidenti, mi sono dimenticato di citare Bruce Sterling, che è stato lui a darmi l'idea alla fine, e nella prefazione iniziale questa cosa non l'ho detta. Allora, per rimediare, gli ho mandato una copia del libro con una lettera di ringraziamento dicendo grazie per aver ispirato Fantascienza. Dopo qualche giorno, c'era Lucca Comics in quei giorni, cominciano ad arrivarmi dei messaggi, guarda che Bruce Sterling sta parlando di te a Lucca Comics. Dico, come, cosa? Ebbene, salta fuori che Bruce, ricevuto il libro, gli era molto piaciuto e pubblicamente a Lucca Comics aveva detto ma una cosa interessantissima che è uscita in Italia è questo libro di Marco Passarello, facendo insomma un panegirico del libro di fronte al pubblico di Lucca Comics. Io allora, guarda caso, dovevo andare a Lucca Comics 2 giorni dopo perché c'era questa cena con i 2 autori di Expanse a cui ero invitato, ci sono andato, ho trovato lì Bruce Sterling e gli ho chiaramente sono subito andato a ringraziarlo. E lui mi fa, sì, bravo, bravo, e mi raccomando, se fai un secondo volume, io ci voglio essere. E chiaramente di fronte a una proposta del genere, dico, non è che posso lasciar correre la possibilità di lavorare con Bruce Sterling così. E quindi ho cominciato a pensare a un secondo volume di fantascienza. Dico la verità, visto che il primo volume era stato così ben accolto, con belle recensioni, tanto interesse, avevo anche sperato di riuscire a destare l'interesse di qualche editore mainstream, di non rimanere nello stretto campo dell'editoria specializzata, ma di poter trovare un editore che lo pubblicasse e lo portasse anche nelle librerie generaliste. Devo dire, non ci sono riuscito. Potrà essere un libro che ha avuto tante belle recensioni, che è stato tanto apprezzato, eccetera, però comunque di fronte a un libro di fantascienza gli editori italiani rimangono molto perplessi. Un libro poi così, con le interviste, con anche quella scienza, ancora meno. Ho anche ricevuto varie sorprese negative, tipo tutti mi hanno detto, perché non lo proponi a Codice Edizioni? Perché è un editore che pubblica scienza, pubblica narrativa il tuo libro è l'ideale per loro. Io sono andato da loro, loro mi hanno detto, ma noi per principio non pubblichiamo narrativa italiana. E quindi sono rimasto così. E quindi alla fine, chiaramente, il libro è uscito di nuovo con Delos Digital ed è Fanta Scienza 2. Io ho messo il numero 2 pensando di attirare le persone che avevano tanto apprezzato l'1. In realtà il libro sta vendendo un pochino meno rispetto al precedente, quindi forse dovevo chiedere a quelli che mi dicevano che non si mette mai il numero 2 su una copertina perché fa vendere di meno. Comunque sia, qui abbiamo Fantascienza 2 e c'è anche un racconto di Bruce Sterling che ho tradotto io personalmente. Bruce è stato il primo a consegnare e mi ha scritto un racconto che lui stesso ha definito uno dei suoi più bizzarri e sicuramente il più bizzarro di quelli che ha scritto da quando è in Italia. E mi ha scritto questo racconto intitolato Mare Nostrum, in cui parla di una... Lui si è ispirato a un'antologia, cioè a un'intervista con Antonio Bicchi, che è uno scienziato che si occupa di soft robotics, e lui ha scritto questo racconto ambientato su una nave che naviga sul Mediterraneo, una nave con un equipaggio di robot, e un racconto, devo dire, molto bizzarro, che è stato veramente molto divertente tradurre, ed è il racconto che apre l'antologia. Poi abbiamo appunto... Abbiamo come, in parte sono gli scrittori che c'erano la volta scorsa, quelli che hanno accettato di andare avanti col secondo volume, quindi abbiamo ancora Paolo Resi, abbiamo Serena Barbacetto, abbiamo Cremo, oltre che il sottoscritto, che alla fine ci ho preso gusto e ho scritto anch'io un racconto anche in questa antologia. Poi oltre a Bruce ci sono delle novità, c'è Clelia Farris che la volta scorsa mi aveva detto che... Come? Farris. Che la volta precedente mi aveva detto che non se la sentiva di scrivere un racconto con dei paletti così precisi, invece questa volta mi ha detto di sì, si vede che l'antologia precedente deve esserle piaciuta. Poi ho portato un personaggio che mi interessava molto, Dario De Marco, che è un giornalista che scrive racconti fantastici, anche se il suo libro più venduto è un libro sulla pizza napoletana, però è uno che scrive molto bene, non mi ha fatto deluso perché volevo portare anche qualcuno che non fosse proprio del giro stretto della fantascienza. C'è Irene Drago che sicuramente scrive fantascienza da tempo, sicuramente la conoscerete, ma è per la prima volta in questa antologia. Ho dimenticato qualcuno? Mi pare di no. E quindi insomma questa è l'antologia numero 2. Penso che sia riuscita anche un pochettino meglio della numero 1, un po' perché semplicemente perché ho più esperienza e quindi mi sono anche gestito un po' meglio sulle interviste, gli spunti e tutto quanto. Ci sono molti temi, anche più temi della volta precedente. Intanto rispetto all'antologia precedente c'è una particolarità. Mentre la volta precedente c'erano soltanto 2 scienziate su 8, questa volta abbiamo 5 scienziate su 9, quindi sono addirittura la maggioranza. Non so se l'Istituto Italiano di Tecnologia ha deciso di procedere diversamente, di fare più attenzione alla parità di genere, o se è un caso. Comunque devo dire che sono tutti scienziati molto, molto bravi, molto, anche molto quotati, che ho visto anche dopo che l'antologia è stata, che le interviste sono state completate. Sono scienziati che spesso hanno vinto premi, sono stati sulle pagine dei giornali, sia gli uomini che le donne, quindi insomma sono sicuramente scienziati di primo piano. E questa volta anche ci sono più argomenti. Sicuramente c'è sempre la robotica, che è uno dei punti cardine delle ricerche dell'Istituto Italiano di Tecnologia, perché sicuramente loro sono tra i principali ricercatori in questo campo. Hanno creato questo robottino bambino che sicuramente conoscerete, iCub, che viene utilizzato nelle ricerche scientifiche di robotica in tutto il mondo. Però ci sono anche temi particolari, per esempio c'è il racconto di Clelia Farris è basato su ricerche che sono sulla tecnologia per la preservazione dei beni culturali, quindi sicuramente una tematica molto particolare che nel precedente libro non c'era. Oppure sì, ci sono anche, si è parlato di malattie dello sviluppo del cervello. Si è parlato delle tecnologie per superare l'handicap, in particolare il racconto di Cremo che parla di tecnologie che permettono a non vedenti o non udenti di interagire con il mondo. Ci sono veramente moltissimi aspetti delle ricerche scientifiche e tecnologiche di oggi che sono per certi versi una parte altrettanto fantascientifica dei racconti, perché molte persone mi hanno detto che sono rimaste colpite su come queste ricerche su temi fantascientifici siano in realtà in corso, sono cose che si stanno facendo adesso e che potrebbero portare risultati anche in tempi relativamente brevi, e però sono cose che magari appunto noi confiniamo ancora mentalmente nel campo della fantascienza, invece dalle interviste si vede che ci si sta lavorando. Posso fare in particolare l'esempio del racconto che ho scritto io. Ho collaborato con Luca Berdondini, che avete visto nel video di prima, quello con i capelli lunghi bianchi. E, Luca lavora sull'interfaccia computer-cervello e quindi lui si occupa di fare le sue ricerche, consistono nel cercare una maniera di far comunicare le macchine direttamente col cervello, di far trasferire ordini o anche immagini, pensieri direttamente dal cervello alle macchine. E sono veramente una cosa che abbiamo visto in tutti i film di fantascienza, ma adesso sono questioni che all'Istituto Italiano di Tecnologia si prendono molto sul serio. Io ho deciso, siccome uno dei tantissimi spunti che mi ha dato lui, che nell'intervista che gli ho fatto mi ha dato veramente una quantità di spunti che potrebbero servire non per un racconto, ma per due o tre romanzi, mi ha particolarmente colpito il fatto che lui diceva che tramite queste tecnologie potremmo anche cercare di entrare nella mente degli animali e cercare di capire un po' meglio cosa pensano e perché. E quindi mi sono messo a pensare come poteva entrare nel mio racconto anche in qualche modo la lettura della mente di un animale. E quindi mi sono messo a leggere come documentazione il libro Adelphi, al di là delle parole, di Carl Safine, che consiglio a tutti se non l'avete letto, perché è un libro molto interessante su come gli animali pensano e sulla cultura degli animali, su come possa svilupparsi una cultura anche complessa senza avere un linguaggio complesso come il nostro. E quindi questo libro è entrato profondamente all'interno della scrittura del mio racconto. Ho scritto un racconto che parla di elefanti e anche i temi, diciamo, cosiddetti solar punk sono entrati in molti dei racconti che ci sono, perché chiaramente sono ormai nell'aria. E nel mio racconto ci sono gli elefanti, che ormai sono ancora più ridotti di adesso a causa della caccia, però in qualche modo gli esseri umani riescono a comunicare con loro con delle interfacce e gli hanno creato una sorta di autogoverno, cioè ci sono dei territori che gli elefanti si governano da soli, dove gli umani non possono entrare, e loro comunicano con gli esseri umani attraverso queste interfacce come quelle descritte da Berdondini. Non vi dico altro, se non che nel racconto c'è anche appunto un'applicazione militare, i classici robottoni pilotati con un'interfaccia direttamente nel cervello dei piloti. E c'è anche un aspetto giudiziario, cioè come appunto si possa estrarre una testimonianza da una persona sempre andandola a guardare nel cervello. Quindi tutte queste sono idee che erano presenti all'interno dell'intervista che ho fatto con Berdondini e ho cercato di inserire all'interno del mio racconto. In realtà io mi sono reso conto, molti scrittori a cui ho proposto di collaborare si sono tirati indietro perché non se la sentivano di scrivere un racconto con dei temi così precisi a cui ispirarsi. In effetti, provando a scrivere anch'io i racconti, mi sono reso conto che in effetti è molto difficile. Cioè, una cosa è dire sì, bello, questa intervista mi ispira, però poi andando a scrivere un racconto e volendo comunque rimanere fedele a quello che lo scienziato dice, almeno in parte, non è una cosa semplicissima. Io alla fine, per scrivere sia questo racconto sia quello precedente, ho scritto tutta una serie di incipit, li ho buttati via tutti, e poi alla fine, per scrivere il racconto, li ho messi tutti insieme, li ho frullati, ho preso i 4-5 incipiti che mi venivano in mente e ho cercato di costruire una storia che in qualche modo passasse attraverso tutti quanti. Devo dire, è un metodo che ha funzionato, nel senso, io penso che i racconti che ho scritto per questa antologia, infatti, sono tra le cose migliori che mi sono riuscite, questo non solo a mio parere, ma anche delle persone che hanno letto i racconti, quindi devo anche cercare di vedere se è un metodo che può funzionare anche al di là di questo contesto. Quanto ho parlato fino adesso? Ecco. Io a questo punto vorrei sentire se avete delle curiosità, perché più di tanto, insomma, senza... Ah, una cosa volevo annunciare. L'Istituto Italiano di Tecnologia è stato questa volta particolarmente collaborativo, avete visto anche il video che abbiamo fatto girare da Sky News quando abbiamo fatto la presentazione a Genova, ma in particolare è stato propositivo anche in diversi altri sensi e adesso mi ha proposto di fare un podcast da questa antologia. C'è uno studio che già ci sta lavorando. Io adesso devo dire, in realtà avrei già dovuto ricevere le prime bozze di sceneggiatura dei racconti trasformati in lettura, non le ho ricevute, però appunto mi diceva Flora che potrebbe essere a causa dello sciopero che ha coinvolto anche i doppiatori, quindi potrebbe avere interferito con la lavorazione. Ma comunque io conto che se veramente adesso i lavori riprendono, i tempi saranno rapidi come mi hanno detto, nel giro di qualche mese penso che potremo avere anche la versione ascoltabile. Io chiaramente rifarò tutte le interviste in modo che siano ascoltabili, chiaramente le registrazioni che io non sono utilizzabili perché c'è un sacco di fuffa, invece questa volta le faremo in modo che siano ascoltabili per il podcast. Ci saranno i racconti registrati e quindi si potrà anche ascoltare il libro, che ovviamente non vi impedisce di leggerlo in carta o in ebook, chiaramente. A questo punto vorrei sentire se avete qualche curiosità, visto che più di tanto non vi posso raccontare. Devo dire che in generale non è stato difficile come pensavo, nel senso che effettivamente temevo che qualche scienziato magari, forse c'è stato anche in qualche modo un filtro, nel senso che chiaramente il fatto che la partecipazione fosse in qualche modo volontaria ha già fatto sì che forse le persone che sono arrivate a me fossero in qualche modo già orientate in qualche modo verso questo tipo di fantasticherie, diciamo. Forse appunto scienziati che magari vedono la fantascienza negativamente magari non avrebbero partecipato, sebbene ci sia anche stato un paio di persone che mi hanno detto che a loro la fantascienza non la leggono perché gli dà fastidio magari, quindi un paio me l'hanno anche detto così, quindi non sono tutti dei fan della fantascienza, anche se invece diversi leggono fantascienza e qualcuno mi ha anche detto che ha apprezzato molto questo, che le loro idee diventassero in qualche modo parte di racconti, perché ritengono che la fantascienza sia in qualche modo anche questa una forma di sperimentazione, cioè che in qualche modo la fantascienza permetta di sperimentare le tecnologie prima che vengano effettivamente realizzate, una specie di esperimento mentale che permette anche di avvertire in anticipo se può esserci qualche cosa che non va o qualche problematica di cui tenere conto. In particolare, questo me l'ha detto Luca Berdondini, con cui ho collaborato per il racconto di questa antologia, e lui mi diceva proprio che effettivamente lui apprezza molto la funzione di allarme etico della fantascienza, e, proprio per, come avvertimento per quelli che potrebbero essere usi scorretti di cui tenere conto. E in effetti molti degli scienziati che ho intervistato hanno sottolineato proprio un'attenzione a quelli che possono essere i problemi etici delle loro ricerche. Quindi ecco, diciamo, l'immagine dello scienziato che sta nella Torre d'Avorio e che fa le sue ricerche, poi chi li utilizza si arrangia e non sono affari dello scienziato, ecco, diciamo, non corrisponde molto alla realtà che sono andato a toccare. Finisco solo di rispondere. Comunque, in generale ho trovato che gli scienziati che ho intervistato non hanno avuto difficoltà poi. Magari inizialmente un attimo di timidezza in partenza, quando si tratta appunto di sottolineare che certe cose sono le loro ricerche, certe altre sono fantasticare dove possono portare. Però una volta stabilita questa differenza, direi che quasi tutti si sono lanciati anche molto lontano, senza troppi problemi. A volte perfino troppo, semmai il problema era di bloccarli. Cioè, a un certo punto c'è per esempio lo scienziato qui che si occupa di problemi energetici, ha cominciato a parlare di possibilità di avere energia illimitata, di riciclare materiali al 100%, e io cercavo di fermare, sì, però cerchiamo di fare qualcosa che si possa anche mettere in un racconto ambientato in un futuro non troppo lontano, perché cose del genere me le immagino veramente in un mondo molto diverso dal nostro, difficile forse da rendere in un racconto. Beh, questo può essere. Alla fine sì, è vero che l'Istituto Italiano di Tecnologia fa comunque sempre ricerche applicate, quindi questo forse può essere sicuramente un qualcosa che spinge gli scienziati più a chiedersi, a interrogarsi su quelle che possono essere le applicazioni future delle loro ricerche. Magari è così, forse un fisico teorico magari potrebbe essere, non essere interessato, però non ho fatto questa prova, chissà, magari forse sarebbe il caso di farla. Potrebbe essere. Va detto che grazie a Delos qualche mese fa a Roma, proprio a Roma, ho tenuto una conferenza insieme a due scienziati della sapienza, diciamo un filosofo e uno scienziato e un fisico, sulla fantascienza e il suo rapporto con la scienza. E devo dire che è stata una cosa piuttosto interessante, magari ve la può raccontare Lanfranco che era presente, ma comunque diciamo che ho visto anche da questo punto di vista che in qualche modo la fantascienza sta cominciando a interessare anche forse le facoltà teoriche come filosofia o fisica, non soltanto le facoltà applicate. Ma devo dire che in realtà a me sembra che questa antologia si mantenga nel giusto mezzo, nel senso che, come giustamente ha detto anche Lanfranco ieri, alla fine, per rendere un racconto interessante, serve comunque che anche la tecnologia utopistica che si visualizza crei qualche problema, altrimenti se il problema non c'è, il racconto non è interessante. È un po' il discorso che tutte le famiglie felici sono infelici a modo loro, mentre le famiglie felici sono tutte uguali. Ecco. Cioè, a un certo punto anche il racconto di fantascienza ambientato in un futuro più utopistico deve far entrare la mela del serpente della difficoltà, altrimenti non è un racconto interessante. E quello che ci interessa sono sempre i problemi più che le soluzioni. Sicuramente io non ho posto ai miei scrittori il limite siate positivi per forza, perché questo non lo ritengo sbagliato, però è anche ovvio che insomma, se tu scrivi un racconto partendo dalle ricerche che ti hai di una persona, collaborando con questa persona, non potrai scrivere un racconto in cui dice queste ricerche porteranno alla distruzione dell'umanità, perché chiaramente insomma non sarebbe gentile. Quindi diciamo che c'era anche un freno automatico che impediva ai racconti di diventare troppo distopici e troppo negativi. Devo dire che io ho sempre avuto il fortissimo timore, ecco adesso qualche scienziato dirà, ma io questa roba qui però io non l'ho detta, questa roba qui... Addirittura, effettivamente, in questa seconda antologia ci sono alcuni racconti che sono veramente un pochino più distopici dell'altra. In particolare, nell'ultimo racconto, quello di Dario De Marco, si ipotizza una società in cui in qualche modo le malattie mentali sono indotte e che queste medicine che dovrebbero essere usate per risolvere i problemi dello sviluppo del cervello, vengono invece in qualche modo usate per indurle, per crearli. Io temevo che la scienziata aveva dovuto dire qualcosa al riguardo, invece no, lei non ha avuto assolutamente niente da dire, anzi lei è stata molto contenta del fatto che appunto si portassero alla luce insomma, quelli che possono essere i problemi dell'uso di questo tipo di scienza, di tecnologia. Quindi devo dire che da questo punto di vista gli scienziati si sono rivelati anche molto sportivi, almeno nessuno ha storto il naso, si è rivelato scontento, anzi molti hanno detto di essersi molto divertiti a vedere le loro idee tradotte in un racconto. Dunque, prima della pubblicazione io ho lasciato liberi gli autori di fare quello che volevano. In realtà ci sono autori che sono basati unicamente sull'intervista, hanno scritto il racconto, me l'hanno mandato e non hanno collaborato con gli scienziati. Altri invece che ne hanno approfittato, avevano il numero di telefono e l'email, quindi gli hanno telefonato, hanno chiesto. Quindi in alcuni casi sicuramente il racconto è stato fatto leggere, però nella maggior parte dei casi l'hanno letto soltanto dopo, una volta diciamo che il romanzo era in bozza, ecco. Io ho comunque voluto farglielo leggere prima che fosse pubblicato per evitare problemi, questo sì. Questo sì. Diciamo, 4 copie di ciascuno dei due, del vecchio e del nuovo, più quelle che sono state già prenotate. Ok, vi ringrazio.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
It's Kelly Clarkson here to talk all things Wayfair, the best place to buy furniture, decor, and anything else you can think of to create a home you absolutely love. Some of y'all might have heard I made the cross-country move from LA to New York last year, and Wayfair has definitely helped me create the feeling of home wherever I am. I love a cozy couch and a comfy living room that feels like our little sanctuary for our family. And I love vases, I love candles, I love anything that kind of makes you feel at home and peaceful. Anyway, something about me is I love options when it comes to making my home more me. I know when I shop with Wayfair, I find options for every style, whether I'm feeling boho or farmhouse, modern, traditional, French country. I can find exactly what I need for my home and more. Everyone loves a good deal. I mean, who does not want free and fast and easy delivery? Come on. No matter your space, style, or budget, shop Wayfair.com to make your home way more you.
Wayfair, every style, every home.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.